siamo collegati con Cosimo Scarinzi della Cubo Scuola, con il quale vogliamo approfondire questo tema dell'abolizione del cosiddetto bonus cultura, la app 18, che toglie, io la chiamo una regalia, perché la dinamica del bonus è una qualche sorta di regalia concessa dall'alto, dal sovrano, per tappare dei buchi, ma non è un diritto riconosciuto all'accesso all'istruzione, soprattutto all'accesso gratuito all'istruzione. Istruzione che costa sempre di più di anno in anno, in una scuola trasformata in azienda e trasformata anche in un luogo di pesante collegamento con le esigenze dell'esterno e con una dinamica autoritaria al proprio interno grazie ai presidi manager. Cosimo, cosa ci puoi dire?
Ma vabbè, in realtà è evidente che la logica stessa del bonus non è condivisibile, per dirlo in maniera pacata, cioè risponde, come dire, appunto, alla logica della regalia. Ciò detto, premesso ciò in radice, cioè premesso che qui il problema è, per non andare lontano, che per mandare i figli in un nido, in una scuola comunale, si paga una retta, come dire, che penalizza fortemente e inevitabilmente le persone a più basso reddito. Dico, tanto per fare, diciamo, un esempio, come dire, particolare che ci riguarda da vicino, voglio dire che quindi si dovrebbero immaginare casomai delle misure che garantiscono il diritto all'istruzione in maniera generalizzata e strutturale e non, come dire, in maniera contingente e inevitabilmente abbastanza marginale. Come dire, va da sé che comunque, tanto per scandalizzarti, piuttosto che niente è meglio piuttosto, cioè che comunque il fatto che si garantisca ai ragazzi la possibilità di acquistare, diciamo, libri, biglietti per spettacoli o comunque strumenti, diciamo, utili a migliorare il proprio livello culturale, come dire, non è sbagliato, diciamo così.
Ma per carità, questo, chi dice che è sbagliato? Il punto sono le dinamiche. Prima, come dire, sono stati eliminati.
Era una battuta.
Sì, sì, no, ma prima si eliminano, no, la possibilità di accedere, non dico gratis, ma a basso prezzo all'istruzione. E poi, a mo' di regalia, questo o quel governo mette e toglie a seconda della lobby populista che sta cercando di corteggiare, tutto qua.
Ma questo è assolutamente evidente, voglio dire, in realtà su questa questione, insomma, io leggevo i giornali di stamattina, come dire, il governo parrebbe un mezzo passo indietro, cioè si rende conto che si è infilato un po' in una questione, diciamo, in una scelta che gli crea dei problemi, perché è evidente che l'ipotesi di dire leviamo i soldi dal bonus cultura e li diamo alla fiera del peperone, insomma, obiettivamente, diciamo, fa un po', colpisce, perché però è interessante la destinazione d'uso di queste risorse a una pletora di attività, come dire, in larga parte gestite poi in un rapporto fra ceto politico e interessi locali e particolari. Quindi,
ma evidentemente a Meloni ha più amici tra la fiera, tra quelli che fanno la fiera del peperone e quella del carciofo, che, esatto, che in altri ambiti.
Dopodiché, in realtà, come dire, devo dire che la ragazza è abbastanza abile, perché, come dire, fa un passo indietro e rilancia, fra virgolette, a sinistra, cioè individuando quello che è un effettivo problema della logica del bonus, ovvero sia, io do 500 euro ai figli della Melone, piuttosto Meloni, bella, interessante come lapsus, e come dire, ai figli di Agnelli come ai figli dell'operaio della Falchera, insomma, no? In questo senso, io, no, ma noi non volevamo eliminarla, ma correggerla, come dire, mettendo un limite di reddito in modo da garantirlo di più ai ceti popolari. Devo dire che come manovra è abbastanza interessante. Io direi che, appunto, come dire, di per sé l'operazione rispondeva appunto alla cura di una propria clientela che sicuramente nell'universo delle iniziative locali o come dire o anche diciamo di una serie di attività eccetera vedeva un settore che si voleva favorire a scapito di un altro, a scapito di una misura che con tutti i limiti che abbiamo detto perlomeno aveva un carattere generale, quindi non li davi agli amici tuoi, mettiamola così, insomma, li davi a chiunque. Ecco, premesso, diciamo, chiaramente diciamo questa l'operazione è stata condotta col solito stile, cioè si è posto l'accento su un fatto che effettivamente esiste, cioè effettivamente è tecnicamente possibile. Io, come dire, acquisto con il bonus dei libri, li ridò indietro, mi ripiglio, come dire, e con gli stessi soldi compro altro. Questo, diciamo, un certo numero di casi effettivamente avviene, dopodiché voglio dire, è un po' come il discorso del reddito di cittadinanza, viene dato anche a persone che non ne hanno diritto, ma non è che perché il 5%, il 10%, delle persone che gode di una risorsa, diciamo, non ne ha veramente titolo, è un buon motivo per levarlo a quelli che ne hanno titolo, non so se mi sono spiegato. Quindi si è costruita un'operazione, diciamo, demagogica, perché da una parte si è posto l'accento su delle imperfezioni, direi quasi inevitabili, voglio dire, che, come dire, della norma, per tentare di spostare da un'altra parte. Poi c'è stata una levata di scudi, come dire, che ha visto assieme l'opposizione parlamentare, persino l'eroico Renzi, che in questo caso si è divertito a fare l'opposizione, visto che ultimamente, diciamo, fa l'amico del governo, e diciamo, la lobby dei librai, insomma, diciamo, quell'universo che dal bonus cultura comunque traeva un vantaggio. E a questo punto il governo sembrerebbe, insisto sul condizionale, sembrerebbe disponibile a fare un passo indietro, paradossalmente pigliando un tema tutto sommato con un fondamento. Comunque, secondo me è una misura che, come dire, rende evidente, come dire, qual è la logica dell'attuale governo, cioè individuare in alcuni strati, soprattutto diciamo dell'universo della piccola imprenditoria, del commercio e così via, l'interlocutore privilegiato e come dire a scapito invece diciamo dei ceti popolari e soprattutto del lavoro dipendente. Questo mi sembra essere la filosofia che guida diciamo l'attuale governo. Poi per quanto riguarda l'altra questione che sollevavi, che mi sembra la questione di maggior momento, questo è lo stesso governo che, lasciamo stare provvisoriamente la questione delle sanzioni disciplinari per il personale che vengono indurite in maniera notevole per quanto riguarda l'uso dei social, come dire, prevede una misura pesantissima, quella del taglio di 700 istituti scolastici su base nazionale, con l'effetto di produrre un numero crescente di scuole mostre, perché praticamente cosa succede? Se tu accorpi le scuole che hanno meno di 900 alunni, soprattutto nella primaria e nella secondaria di primo grado, costruisci istituti scolastici con 10-12 plessi, quindi sostanzialmente ingestibili, con dei collegi docenti enormi e costituiti da insegnanti di diverse scuole che quindi non funzionano, e quindi rafforzi il potere del dirigente come unico centro diciamo di potere a livello di scuola. e nello stesso tempo crei situazioni anche di invivibilità, perché immaginiamo lavoratori che lavorino a 10, 12, 15 chilometri dalla sede centrale per ogni pratica burocratica, per ogni questione che debbono affrontare, vengono messi in forte difficoltà, per non parlare poi delle ricadute potenziali sul personale. Quindi tu hai da una parte misure che vanno a indebolire, a colpire, adesso ho fatto riferimento a questa misura prevista in finanziaria dell'accorpamento delle scuole, solo per indicare l'ultima, e quindi indebolisci strutturalmente la scuola, e nello stesso tempo, metti in discussione anche delle, poni l'accento su un aspetto importante ma marginale, qual è quello del bonus cultura.
Precisamente un aspetto importante, e che poi ci fa riflettere su quello che è lo stato oggi della cosiddetta scuola pubblica. Io non l'ho mai chiamata tale, l'ho sempre chiamata scuola statale, insomma una scuola in cui le dinamiche di classe diventano sempre più violente. Stiamo in qualche modo assistendo ad un ritorno, anche se in chiave modernizzata, internettata, connessa con l'inglese, insomma queste stupidaggini che abbiamo sentito in tutti questi anni, ma in qualche modo a un ritorno ad una scuola che, a seconda degli orientamenti e degli indirizzi, viene vissuta, gestita come scuola di classe. E questo emerge in maniera sempre più violenta man mano che si va avanti. Tu come la vedi?
Ma sicuramente è così, voglio dire. D'altro canto la scuola, diciamo, è un sottosistema all'interno di un sistema, quindi ricade poi sulla scuola in maniera pesantissima, per esempio, l'impoverimento di larga parte della popolazione e quindi la difficoltà di garantire ai figli un percorso di studi che è di per sé costoso, voglio dire, di per sé costoso, perché se devo mantenere un figlio, un ragazzo, dico, fino a una certa età agli studi, già, in ogni caso questo mi implica un costo difficile da reggere. Nel momento in cui si indeboliscono, diciamo, le misure a sostegno, diventa ancora più pesante. Nello stesso tempo vengono investite risorse imponenti nella digitalizzazione della scuola, questo sarebbe un tema molto interessante, voglio dire, da affrontare, ovviamente andrebbe affrontato a parte, ma è interessante notare che il ritorno, diciamo, a valori tradizionali, a un'idea di scuola, voglio dire, più fortemente autoritaria, più sottoposta a un disciplinamento, diciamo, politico, si accompagna, secondo me in maniera non contraddittoria, a un controllo pervasivo che la digitalizzazione permette, voglio dire, che sottoporrà dei problemi assolutamente rilevanti che, insomma, stiamo iniziando ad affrontare adesso, che ci porta, come dire, in un futuro che ha dentro di sé il peggio del passato, ma con strumenti di controllo e di disciplinamento assolutamente più efficienti, più moderni.
Indubbiamente questo è il dato più eclatante, la dinamica del controllo è sempre più capillare, sia su chi la scuola la frequenta, sia su coloro che invece la scuola, come dire, alla scuola ci vanno per lavorare. Un controllo sempre più stringente, e un controllo che tra l'altro porta a anche forme di disciplinamento nei confronti di chi ci lavora sempre più forti.
Certo. No, ma ripeto, visto che stiamo parlando di soldi, intanto lì stanno investendo molto, si tratta di risorse imponenti, voglio dire, ed è evidente che, nel momento in cui si organizza in quel modo la scuola, ad esempio la mitica libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione viene pesantemente, come dire, ricondotta a una libertà dentro, come a una libertà di obbedire, mettiamola così, come di stare dentro un'organizzazione dell'insegnamento fortemente centralizzata e fortemente disciplinata, voglio dire.
Chiarissimo. Va bene, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Ok, alla prossima. Ciao Maria.